inutile dire che tra un mese quasi celebreremo già la Pasqua. Però, in fedeltà a quanto abbiamo detto sabato scorso, sulla natura del tempo quaresimale abbiamo una parola che ci conferma il carattere pasquale di questo tempo. Anzi, il tempo della quaresima è una meditazione sulla vita, è una riflessione sulla storia rivelata e svelata nel suo compimento. Noi non siamo più in quel torpore e terrore che caratterizza Abramo, come ascolteremo dalla prima lettura. Noi siamo già rassicurati dentro la luce della risurrezione. I sigilli della storia, per usare l'immagine dell'Apocalisse, sono già stati aperti, sono stati aperti dal mistero pasquale. Il mistero pasquale, l'agnello immolato da secoli, rivela che la storia, per quanto possa apparire come l'avanzare, il progredire del male, dell'ingiustizia, della violenza, è in realtà una doglia di parto che fa nascere una vita luminosa, definitiva, dentro la quale si dirà, come Pietro, è bello essere qui. E rifletteremo su questa esclamazione, che non è semplicemente un giudizio, potremmo dire, estetico, non è una esclamazione che traduce la piacevolezza, è qualcosa di molto più profondo. Dunque, questa seconda domenica di Quaresima è un commento alla vittoria che Gesù ha già riportato sul male. Si aggiunge un ulteriore elemento per capire che la lotta fra bene e male, che caratterizzava anche la liturgia della parola di domenica scorsa e che viene riproposta qui, Gesù sta camminando verso Gerusalemme, in realtà è una lotta già vinta, è una lotta già decisa. Confortare nella luce pasquale il cammino di un popolo durante questo tempo. Ecco lo scopo, tra gli altri, della liturgia di oggi. Invochiamo dunque lo Spirito che ci dia l'intelligenza delle scritture, la stessa intelligenza che il risorto diede agli scoraggiati discepoli di Emmaus come primo dono della vita nuova. Uno dei primi doni che il risorto fa è proprio l'intelligenza delle scritture e non può che essere una intelligenza pasquale. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro della Genesi, In quei giorni Dio condusse a fuori Abramo e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia, e gli disse: io sono il Signore che ti ha fatto uscire dalla Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come posso sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, una vite di 3 anni, una tortora e un corombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni animale di fronte all'altro. Non divide però gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abramo li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo, ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando tramontava il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo: alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrà timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrà paura?
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me. Rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo seno. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra di viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero. E in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Ecco, la preghiera che costituisce sia un'invocazione con la quale la parola potrà essere accolta da un cuore aperto, ma anche in certo qual modo già anche un primo frutto della parola, domani avrà queste parole. O Dio, che ci hai ordinato di ascoltare il tuo figlio diletto, degnati di nutrirci interiormente con la tua parola, perché con lo sguardo spirituale reso puro ci allietiamo della visione della tua gloria. È una sintesi densa, concentrata della liturgia di questa domenica. Guardiamo le parole con cui si conclude. Letizia, cioè gioia, ma al plurale, ci allietiamo. Quindi la gioia cristiana è un noi, è una comunione, non è una solitudine. Di che cosa? Della visione. Sarà il vedere, mentre tutta la liturgia insiste sul primato dell'ascoltare. Dell'ascoltare mentre si è in cammino, perché è dall'ascolto che viene la visione, non viceversa. Vedrà la gloria chi è disposto a camminare anche nel buio, ma certo che anche nel buio Dio parla, come è stata l'esperienza sul monte della trasfigurazione. E la terza parola è gloria, 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 visione, gioia, che significa compiutezza, che significa perfezione, che significa cammino di coloro che sono arrivati. Ma sarà non uno stare statico nel regno di Dio, sarà uno starci dinamico, con un concorso, con un incontro di cuori, di affetti e di sentimenti. Però guardiamo adesso l'inizio. Ci hai ordinato, la parola è molto chiara, anche il latino è molto forte e inequivocabile. Quindi Dio dà dei comandamenti, Dio ordina. Ma Dio ordina che cosa? Ordina di ascoltare il suo figlio. Se ordina di ascoltare vuol dire che prima di tutto quel figlio lo ha donato. Vuol dire che prima di tutto la sua parola si fa sentire. Dio non comanda dicendo ascoltatemi che vi parlerò. Dio comanda perché già ha parlato. E quindi l'ascolto che cos'è? È fare esperienza di una parola che contiene l'amore di Dio. Il fine dell'ascolto non è l'informazione, il fine dell'ascolto è la trasfusione di vita, cioè la comunione, lo scambio, l'aprirsi alla potenza dello Spirito. E poi come viene descritta la parola? E non viene descritta con le caratteristiche che normalmente accompagnano la parola. La caratteristica è parola che si fa udire, parola che risuona, parola che accade, parola che sopraggiunge, parola che fu rivolta. No, la parola nutre. E perché aggiunge interios, interius, interiormente? L'interiorità non è da confondere con l'intimismo. Interiorità vuol dire quel santuario che è il proprio cuore, che è la propria coscienza, sul quale abbiamo noi un reale potere. Sul nostro cuore, molti, Satana prima di tutto, cercano di operare incursioni e invasioni. Ma se io davanti alla parola di Dio dico questo mio cuore, uso le parole della scrittura, è pronto per te mio Dio, La mia libertà viene accolta e Dio garantisce che se a lui che lo do, sarà lui a prenderne possesso. Ecco che cos'è l'interiorità. Esercitare la signoria sul proprio cuore, offrendo il proprio cuore come luogo abitabile da Dio. Questo è il vero sacrificio, gradito a Dio. Offrire a Dio un sacrificio di lode vuol dire proprio questo, prendere il proprio cuore, il proprio intimo, potremmo dire la propria coscienza, il proprio spirito, il cuore, tutta la persona, affetti, intelligenza, desideri, e dire: Signore, qui comando io, ebbene io comando che sii tu a comandare. Questo è il sacrificio di lode, questo spiega la parola interiormente. Perché con lo sguardo spirituale reso puro, ecco, in tempo di Quaresima, mentre noi siamo a volte ferocemente intenti a pensare mortificazioni di tipo corporale, altro, cose legittime, la preghiera ci ricorda ancora che la prima realtà che nell'uomo deve essere purificata è proprio lo spirito. Dice il Salmo 50 che uno spirito contrito è sacrificio gradito a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non lo disprezzi. Perché? Perché il cuore umiliato è la premessa con cui il cuore riconosce che solo Dio, nella sua umiliazione, può avere ancora un interesse su una condizione che nessuno vuole, neppure chi la porta, l'umiliazione. Quando il cuore è umiliato, quando il cuore è triste, quando il cuore è depresso, chi può avere interesse a un cuore così? Colui che ce l'ha vorrebbe non avercelo. Dio no, Dio no. È proprio Dio che in quel momento bussa al cuore dicendo: io ci sono, come poi accadrà, guardandolo bene, anche sul monte Tabor. Per questo dicevo, questa è una preghiera che è anche una grande sintesi. L'interiorità, realizzare un sacrificio di lode, visto che si parla di sacrificio nella prima lettura. La purificazione dello spirito, spirito puro, non vuol dire spirito non inquinato dal peccato, vuol dire spirito offerto totalmente all'amore di Dio. Questo è possibile sempre, la scrittura stessa ricorda, anzi, è più facile quando si è delusi e stanchi di sé. Fatto questo, dobbiamo adesso dare un'occhiata alla prima lettura, che di per sé è anche una pagina abbastanza oscura, almeno ad una prima lettura. Guardiamo, Dio condusse fuori. Condurre fuori vuol dire fare compiere un esodo, parola chiave del tempo quaresimale. Noi stiamo compiendo un esodo, usciamo dalla terra delle nostre sicurezze, delle nostre abitudini, per inoltrarci nel mare aperto della vita di Dio. E che cosa dice il Signore ad Abramo, che ha già accettato di essere condotto fuori? Gli dice: guarda e conta le stelle. Non gli dice: guarda le stelle. Prima lo conduce fuori. Quindi c'è un esodo che ci rende capaci di vedere il contenuto della promessa di Dio. La parola di Dio ha sempre un contenuto visibile con gli occhi del cuore, ma bisogna accettare di compiere un piccolo esodo perché questo sia possibile. Oggi, quando noi vogliamo leggere la parola di Dio, qual è la prima cosa che il Signore ci chiede? Di compiere un esodo dalla nostra distrazione, dai nostri rumori, dalle nostre parole. Quindi, se si tratta di vedere, di parlare con Dio, la premessa è sempre l'esodo, cioè lasciarsi condurre fuori da dove ci assicuriamo la vita. Egli credette al Signore. E questo libro della Genesi, vedete che mette proprio l'essenziale. Normalmente Abramo in altri momenti ha discusso con Dio, ha fatto qualche obiezione, invece qui semplicemente si lascia condurre fuori, ascolta, vede e crede. Le quattro caratteristiche che il libro della Genesi fissa davanti a una domanda: come si fa a credere? Credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia, e qui va specificata la parola. Che cos'è la giustizia di Dio? La sede. Che cos'è la giustizia? Non è come noi l'immaginiamo, il tribunale di Dio che dirime le questioni. Non è neanche la giustizia distributiva. In una parola, nell'Antico Testamento, e soprattutto anche nel Nuovo, giustizia vuol dire Dio viene realizzando la sua promessa. Tanti significati, ma qui il più vero, il più adeguato è proprio questo. Dio verrà. Dio è giusto, cioè mantiene ciò che promette. Quindi, lezione dell'autore della Genesi, la fede consente a Dio di venire. La fede è l'accesso che Dio cerca per poter entrare nella storia dell'uomo e compiere le sue promesse. La madre di Dio, ma qui siamo nel Nuovo Testamento, è l'esempio più evidente di questo, ma attenzione, è proprio Luca che mette la fede di Maria in parallelo con la fede di Abramo. Nulla è impossibile a Dio, lo dice Dio ad Abramo e lo dice l'angelo di Dio a Maria. Andando avanti, io sono il Signore. Beh, normalmente non è che prima ci si presenta e poi dopo si rivolge la parola e poi dopo che si è allacciato un rapporto si fa anche una proposta. No. Qui l'autore del libro della Genesi dice la fede di Abramo consente a Dio di potersi realmente presentare. Non prima si dice chi sei e poi vedrò, ma credendoti posso vedere chi sei. Perché Dio non è violento e poi è nella natura dell'amore. Solo se c'è un desiderio e un interesse, colui che ama può rivelarsi. Se manca un desiderio e un interesse, davanti a un regime di freddezza e di distrazione, l'amore non può violentare. Ma non è lui che non vuol venire. Siamo noi che non gli abbiamo consentito di mostrarci il suo volto. La domanda di Abramo, qui, è di una modernità e di una sapienza mai abbastanza sottolineata. Non è chi sei, Signore, perché hai scelto me, come potrò sapere che ne avrò il possesso? È una reazione di chi è interessato, di chi è entusiasta, di chi ha il desiderio di entrare effettivamente in possesso di ciò che Dio promette, una terra e una discendenza. Abramo è avanti negli anni, attende ma non vive. Entra nella terra promessa, certo entrerà, la trova occupata dai cananei. Quindi sono quelli che i francesi chiamano le meurs de Dieu, i ritardi di Dio, le lentezze di Dio. La risposta di Dio qual è? Andiamo a qualche la seconda parte, che è un gesto che esige una spiegazione. Di fronte alla richiesta di Abramo, Signore, come faccio a sapere che proprio sarà mio quello che prometti? Di Abramo porta tutta la sua umanità e tutto il suo desiderio nella domanda che rivolge a Dio. Cos'è questo rito? Questo rito era molto frequente presso i popoli della Mesopotamia, si trova anche presso gli Assiri, i Babilonesi. Consisteva nel prendere gli animali e nel tagliarli. Notate che quello che in italiano viene tradotto stabilire un patto, stipulare un patto, nell'originale ebraico è tagliare un patto, proprio in riferimento a questo rito. Poi questi animali squartati, tagliati, coloro che facevano alleanza dovevano passare in mezzo, no, a praticamente le carcasse disposte lungo il cammino, e mentre passavano in mezzo c'era il rito della automaledizione, che voleva dire, mentre passavano in mezzo si dovevano pronunciare le parole che possiamo diventare come questi animali se noi infrangeremo l'alleanza. Quindi questo rito, anche un pochettino cruento, aveva uno scopo, quello di impegnare in modo solenne e con timore la parola dell'uomo nel stipulare l'alleanza con la divinità. Che cosa avviene? Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abramo li scacciò. Quindi Abramo è intenzionato a far sì che quel sacrificio appartenga a Dio. Qui abbiamo un Abramo ancora motivato, un Abramo ancora vigile sulla materia del sacrificio dell'alleanza. Mentre il sole stava per tramontare, ecco, comincia il momento della prova, il momento della oscurità, il momento del buio. Che cosa avviene? Prima c'è il torpore, la stanchezza. La stanchezza anche fisica di aspettare chi non arriva. Il buio, il ritardo, che logora. Ma poi, riavutosi dalla stanchezza, c'è il momento dell'angoscia. Terrore e grande oscurità lo assalirono. Perché? Perché Dio non parla più. Dio non risponde più. Lui ha preparato tutto, attende, ma Dio non risponde. L'ultima parola di Abramo è stata: come ne entrerò in possesso? E Dio gli dice: fa questo. Quindi, in quel silenzio, Abramo è terrorizzato perché gli sembra che il suo abbandono, l'abbandono della sua terra, il suo avere lasciato tutto, non solo Dio non parla, ma anche tutta la sua vita è sospesa nel nulla. Ciò che ha lasciato e ciò che ancora non ha avuto. Quella triste vicenda italiana è gli esodati. No, proprio la stessa vicenda. Avete lasciato, ma ancora non avete avuto, quindi è proprio, ci si trova in una condizione veramente, prima il torpore della fatica di aspettare, ma intanto si aspetta ancora, si caccia via perché? Perché no, questo è del Signore, poi dopo. Ma allora, quando, guardate il crescendo, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ricordate? Era circa l'ora nona, si fece buio fitto su tutta la terra. Ecco. Cosa accade? Un braciere fumante, una fiaccola ardente, passarono in mezzo gli animali divisi. È Dio stesso. Non è Abramo il primo a passare. È Dio che precede ancora il camminare di Abramo per dire: sono io che più di tutti ho desiderio di concludere con te questa alleanza, questo patto. Quindi in tutta quell'attesa, in tutto quel buio, in tutta quella tenebra, in tutta quell'angoscia, qual è la risposta? Io non vengo perché tu mi desideri, ma oltre il tuo desiderio sono io il primo a volere stipulare l'alleanza con te. Mi sono un attimo dilungato sulla prima lettura per provare una bellissima conferma di tutto questo, non solo nel mistero pasquale, ma anche nel Vangelo della trasfigurazione. Portiamo con noi questa idea dal libro della Genesi. Nel buio fitto Dio viene. La tenebra più assoluta è spesso l'annuncio di un'alba imminente. Dio non abbandona. Dio è fedele, Dio è giusto. E ricordate proprio una parola di Luca. Beati quei servi che il Signore troverà svegli. Ma aggiunge Luca, venendo nel bel mezzo della notte, espressione sinonima di buio fitto, nel bel mezzo della notte, li troverà svegli, beati loro, sarà lui stesso a servirli. Qui Dio ha preceduto, camminando lui per primo, in mezzo agli animali divisi. Non è Abramo il primo che passa, è stato Dio stesso, per dire ad Abramo, io vengo perché sono fedele e ti voglio. Una caratteristica di Luca, in una trasfigurazione che è patrimonio comune dei sinottici, sono due annotazioni. La prima, che Gesù prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Quel prendere con sé non vuol semplicemente dire venite anche voi. È proprio un gesto di proprietà, è proprio una assimilazione al proprio cammino. Quindi cosa vuol dire essere credenti, essere cristiani? Vuol dire venire posseduti da un Dio che ci fa camminare verso la gloria. E verso la gloria. Quanto male che ha fatto l'immagine di un Dio nemico dell'uomo, di un Dio ostile all'autorealizzazione, di un Dio del flagello, di un Dio dell'umiliazione, sempre nemico della gioia, sempre nemico è di un uomo che vuole assaporare anche la bellezza della vera vita. Luca ci dice che lo scopo del fatto che Gesù ci prende con sé è condurci al possesso della sua stessa gloria. Non cerca degli spettatori, cerca dei condivisori. L'altra caratteristica invece è la menzione della preghiera. Luca è l'unico che motiva l'ascesa sul monte con lo scopo della preghiera. Del resto è una caratteristica di Luca, anche durante il battesimo, dopo il battesimo, mentre Gesù era in preghiera, lo Spirito Santo discese su di lui. Luca ha questa idea ripetuta e costante. Quando c'è di mezzo la rivelazione del vero Dio, del suo volto, della sua luce, il contesto deve essere sempre e solo la preghiera. Anzi, indirettamente Luca dà una definizione di preghiera. Cosa vuol dire pregare? Vuol dire consentire a Dio di mostrare la sua gloria. Pregare non significa chiedere. Pregare significa prima di tutto consentire alla gloria di Dio di mostrarsi. Per questo è sempre preghiera esaudita, quella che dice al Signore, il tuo volto, mostrami il tuo volto, la tua gloria, non avvenga la mia gloria, ma la tua gloria, perché se accade la mia gloria ci sono io senza di te, ma se la tua gloria, quella che si afferma, insieme a te ci sono anch'io, perché mi hai preso per condurmi a questa gloria. Poi Luca intensifica, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto, divenne candida e sfolgorante. Si può dire che per Luca la preghiera è anche la metamorfosi, parola non troppo felice, diciamo meglio la trasformazione, anche se il testo greco è proprio metamorfè, cioè vuol dire cambiare la forma, ma per i greci la parola forma non ha il significato come a oggi di formalità, esteriorità, superficialità, apparenza. La forma denota l'intima sostanza in forza della quale qualcosa è quello che è, quindi una parola molto profonda. Ma cosa significa poi cambiare forma? Non avere uno sdoppiamento di identità, far vedere che la vocazione dell'uomo, Luca sottolinea il suo volto, quindi tutta quanta la persona, il volto è indice di tutta la persona, mostra realmente la vocazione della umanità, la gloria. E poiché la preghiera è un atto di fiducia nell'amore di Dio, pregare dà all'uomo di mostrare a sé e agli altri la presenza di un Dio fedele. Ecco la particolare idea di Luca. Pregare, credere, significa far vedere attraverso la propria persona l'azione di un Dio rigeneratore, di un Dio non invidioso, di un Dio che ci chiama ad essere suoi consorti, per usare la parola dell'Apostolo Pietro. Ecco, a questo punto sembra quasi che Luca abbia più interesse a dire: guardate che quando pregate non è che le cose restano come prima, voi non ve ne accorgete, ma chi prega si trasforma, e quando uno si trasforma fa vedere la gloria di Dio. Quindi sembra che la lezione di Luca della trasfigurazione, notatela, perché non è così negli altri, sia proprio quello quasi di servirsi della trasfigurazione, dello splendore, della luce, per parlare della preghiera. La preghiera provoca la luce, ma la luce illumina la preghiera. La preghiera è un itinerario di gloria, è un'attesa di gloria, è una fede nella gloria che ci sarà data. Pregare per Luca è avviarsi alla gloria. Poi adesso appaiono due uomini, così, ex abrupto, Mosè ed Elia. Parlavano del suo esodo. Luca dice che Mosè ed Elia parlano con Gesù dell'esodo di Gesù. Sarebbe stato forse più logico che Mosè avesse parlato del suo esodo dalla schiavitù d'Egitto, e lì abbia parlato del suo esodo quando Gesabele attentava alla sua vita perché aveva massacrato i profeti di Baal. Sono due perseguitati, Mosè ed Elia, sono uomini dell'esodo, hanno dovuto realmente fuggire. Per prima volta Mosè fugge per salvare la sua vita, la seconda volta per salvare la sua insieme al popolo che deve liberare dall'Egitto. Invece no, dice Luca, parlano dell'esodo di Gesù, ma perché? Guardate la premessa, apparsi nella gloria, che vuol dire, ora sono veramente al centro della vita di Dio. Perché parlano dell'esodo di Gesù? Perché nella gloria hanno capito che tutta la loro storia era un'unica storia, la storia del risorto. Mosè ed Elia sono frammenti del Cristo risorto, e adesso nella gloria possono parlare solo dell'esodo di Lui. Perché? Perché l'esodo loro altro non era che la storia dell'esodo di Gesù, iniziato ma conclusosi a Gerusalemme nel mistero pasquale del Signore stesso. Non ho bisogno di ricordarvi che Luca è estremamente preciso da storico nella scelta dei termini e anche nella costruzione del periodo. Noi ci aspetteremo subito una scena di fascino, Luca no, Luca è realista, ha un po' di compassione ogni tanto, quando non credono al risorto, dice, poiché erano troppo pieni di gioia, ancora non credevano, no, probabilmente non erano pieni di gioia, erano pieni di incredulità, ma anche qui, erano oppressi dal sonno, il sonno. Come si fa a dormire di fronte ad una scena così grande? No, vuol dire che, come accadrà anche al Getsemani, l'uomo tende sempre ad addormentarsi anche di fronte alle grandi promesse di Dio. L'uomo deve lottare contro il sonno dell'abitudine, ma soprattutto contro il sonno della sfiducia e della fatica, che può condurre anche alla disperazione. Il Signore li ha presi con loro, ha come progetto la gloria, ma come reagiscono loro che sono così vicini al Signore, che sono già saliti in alto con Lui? C'è in atto la trasfigurazione, quindi sono proprio già nella trasfigurazione, non è che li sveglia un momento, svegliatevi che adesso vi faccio vedere una cosa bella, no. È già accaduta nella preghiera di Gesù la trasfigurazione. Come corrisponde l'uomo a questa trasfigurazione? Realisticamente, con il sonno. Ecco, Luca è realista. Anche le cose più belle sono sottomesse alla legge della cecità, della sfiducia, della stanchezza, del sonno, della incostanza, della delusione, il torpore di Abramo. Però che cosa accade? Quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. La faccio breve. Quando si svegliarono videro la sua gloria. Quindi il Signore mostra la gloria non chiedendo svegliatevi, ma appena ci si sveglia la si vede, perché lui è fedele. Luca ha voluto dire ci vogliono gli occhi dell'uomo per vedere la gloria di Dio, ma Dio ha pazienza e aspetta gli occhi quando si svegliano. Non è detto Gesù li svegliò, no, si svegliano, e quando si svegliano vedono la sua gloria. Ecco, questa è un po' l'esperienza della fede. Noi siamo infedeli, noi siamo sonnecchianti, noi siamo impazienti, noi siamo a volte anche arrabbiati, ci sentiamo traditi. Il Signore continua ad essere glorioso, non si nasconde e aspetta che apriamo gli occhi per mostrarsi come tale, ma è anche una implicita allusione alla nostra risurrezione. Dopo il sonno della morte, quando avremo chiuso gli occhi a questa vita, li riapriremo e che cosa vedremo? Vedremo la gloria che ci attende, la gloria preparata per voi fin dalla eternità. La reazione di Pietro, ecco, la reazione di Pietro, è bello per noi essere qui. Non dice stare qui, essere qui. L'essere è ciò che definisce la vita nel suo profondo, è come che dicesse è bello vivere guardando come tu vivi. La bellezza della vita è vedere la bellezza della vita di Dio. Però facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Pietro ragiona ancora non da gloria, ma ancora a capanne separate. Mentre, se avesse realmente visto la gloria nella sua entità, avrebbe capito che Mosè ed Elia sono diventati una cosa sola. Quindi lui dice, conta ancora quelli con i criteri di questa vita. Sono tre, quindi tre capanne, ma in realtà nella gloria sono uno solo. Unico è il glorioso e tutti noi siamo gloriosi perché siamo in comunione con Lui. Luca sta dicendo c'è ancora molto da camminare e da convertirsi. Quindi in questa seconda domenica di Quaresima Luca con grande realismo ci sta dicendo: guardate, cose grandi sono già accadute, misteri grandi li avete già celebrati, ma non adagiatevi sugli allori, non sonnecchiate sulla fede. Addormentarsi, non vedere, torpore, terrore possono sempre accadere, ma chi crederà fino alla fine sarà sano. Non ti ho detto che se credi, sottinteso, fino alla fine la vedrai, virgola, la gloria di Dio? Queste sono parole di Giovanni 11, ma che tuttavia esprimono il significato di quello che avviene sul Tabor. Ecco, qui Luca dà di nuovo una dimostrazione della sua pietà. Egli non sapeva quello che diceva. Spiego brevemente perché. Dice pure una cosa bella: è bello per noi essere qui, vuol dire che anche il paradiso sarà sempre una interazione, cioè non è che la nostra libertà da arrivati che saremo, niente, non serve più niente, si è lì immobili e fermi, no, è una relazione sempre di ringiovanimento, anzi mai come in paradiso servirà la libertà, perché mai come allora ci sarà l'offerta e il godimento dell'amore. Ma a parte questo, non sapeva quello che diceva, perché? Perché pretendeva di parlare della vita futura con ancora il linguaggio del mondo in cammino, del mondo vecchio, dove si vede 1, 2, 3 e non si vede invece tutti nell'uno. Concludo. Alla fine sembra che Luca abbia proprio fatto un percorso alla rovescio, cominciamo solennemente dalla trasfigurazione, poi sottolineiamo il ritardo degli apostoli e adesso sottolineiamo anche la loro paura e il loro freddo. Venne una nube e li coprì, ebbero paura. Primo l'entusiasmo, poi il sonno, poi il buio, ora la paura. Sembra che Luca si diventa a destabilizzare, proprio anche a smontare tutta la solennità con cui siamo abituati a celebrare la trasfigurazione. Invece no, siamo al culmine. Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Non c'è buio, non c'è freddo che impedisca a Dio di essere presente con la sua parola. Non è la visione finché siamo qui che deve interessarci, ma è l'ascolto che provoca la visione. Noi vedremo nella misura in cui ascoltiamo, e l'episodio della trasfigurazione si conclude con un buio fitto, il buio della nube, ma dentro quella nube, non fuori, dentro c'è il Padre che ci dona il Figlio. Il buio del Venerdì Santo è il Padre che dona il Figlio. E anche quando è buio su tutta la terra, c'è sempre la parola di Gesù che riempie l'universo. E questa parola, secondo Luca, è: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, dopo che prima ha chiesto il perdono per i persecutori. Se poi vi chiedete, appena la voce cessò, restò Gesù solo, non vuol dire che viene meno la voce, resta Gesù solo. Scusate, cosa volete più di così? Gesù solo è tutto. Vuol dire Gesù è la voce del Padre. Resta un Padre che continua a parlare. Nella nube ci ha detto che per mezzo dell'ascolto di Gesù noi vediamo Lui. Ma nella permanenza di Gesù in mezzo a noi, noi abbiamo ciò che conta: il Padre che ci ha mandato la sua parola. Quindi non c'è buio, non c'è tenebra per coloro che ascoltano Gesù e che camminano con Lui. Direi che possiamo fermarci qui, perché alla conclusione tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Ecco, insomma, in quei giorni vuol dire c'è ancora molto cammino da fare prima di poter parlare veramente di una gloria alla quale si accede non nella visione ma nella fede, e la fede nasce dall'ascolto. E l'ascolto è sempre possibile, e l'ascolto più prezioso di Dio accade proprio quando anche noi restiamo soli, nel buio, nel freddo, ma con Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi custodisca, vi conduca alla sua gloria, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, mi rallegro con voi che avete sfidato la neve, le intemperie. Quando io non ci sarò per un sabato o una lezione,